Grazie a tutti, mi reputo un privilegiato ad essere qui questa sera insieme a voi. Diceva bene il vostro sindaco, è la mia primissima volta fisica qui a Sciara, ma non è la mia prima volta rispetto all'impegno e rispetto a ciò che Sciara rappresenta per la nostra associazione e non soltanto per la nostra associazione. Noi che tentiamo, tante volte ci riusciamo, tante altre volte no, purtroppo è il tante altre volte no che ci dispiace, a tentare di essere associazione di associazioni. Noi che siamo giovanissimi rispetto ai papà che ho qua accanto, la CGL, il Centro Pio La Torre, sono nati molti anni prima di noi. CGL è il nonno, forse è bisnonno a questo punto. Bisnonno, decisamente bisnonno. Ma sono proprio i bisnonni e i nonni che ti aiutano, ti indicano la strada. E sulla strada dirò molte delle mie osservazioni. Io, perché il potere dei segni e i segni del potere bisogna sottolinearli, io mi vorrei partire con una riflessione da un segno che ho visto più e più volte in questo video, che mi ha stupito, anzi più che stupito mi ha colpito, mi ha piacevolmente colpito, e tante altre volte magari viene messo in disparte. Era una pellicola in bianco e nero, però era evidente ed era palese, in almeno tre cortei che ho numerato, la bandiera dell'Italia. 150 anni dalla unificazione, quella bandiera che guidava, correggetemi se sbaglio, il funerale, no? La bandiera d'Italia guidava il funerale, insieme poi a tante altre bandiere rosse a seguire. Io le intendevo rosse, sicuramente erano rosse. Ecco, il richiamo forte, e ha detto bene Antonio, alla questione siciliana, che non è soltanto una questione geografica limitata a quest'isola, ma è una questione che riguarda tutti noi. È una questione che ci riguarda e che ci riguarda da vicino. E vi racconto un aneddoto che vi dà il metro di quello che la politica era e di quello che purtroppo la politica continua a essere per certi aspetti. Quella legge che oggi consente non la confisca, ma l'uso sociale dei beni confiscati, fu una legge voluta all'indomani di quel periodo che tutti ricordiamo, in cui Cosa Nostra piazzò bombe non soltanto a Palermo, Via D'Amelio, a Capaci, ma a Roma, a Firenze, a Milano, un'altra volta a Roma, un'altra strage per puro miracolo non accadde allo Stadio Olimpico. Una legge popolare, una legge iniziativa popolare con 1 milione di firme raccolte da Corleone, simbolicamente partì da Corleone e si chiuse a Bolzano, c'era tutta l'Italia, non c'era internet, non c'era Facebook, non si poteva sottoscrivere online, e si raccolsero 1 milione di firme. I nonni, le nostre organizzazioni nonne che spingevano e che chiedevano a questa Italia che si desse un segnale, e l'Italia che non vedeva l'ora di mettere la firma. L'Italia che non vedeva l'ora di dire sì, andassero a quel paese i mafiosi, strappiamogli i beni, utilizziamoli socialmente, assegniamoli a associazioni, a cooperative, coroniamo il sogno di Carnevale, di Rizzotto, di Lipuma, di Miraglia e purtroppo degli altri 44, che a ricordarli tutti è molto molto complicato, ma dovere nostro ricordarli tutti ogni santissimo giorno. La politica, la mala politica. Quella legge, quella iniziativa popolare, quel milione di firme correvano il rischio di sfumare in un secondo, perché le Camere si erano sciolte, lo ricorderete perfettamente, e c'era un meccanismo, l'unico a cui ci si poteva appellare, che è un meccanismo, i giuristi presenti in sala mi correggeranno se dico una castroneria, si chiama legislativa, cioè una legge di iniziativa popolare, nonostante lo scioglimento delle Camere, può diventare legge, una proposta può diventare legge, patto e condizione che tutti i capigruppo, devono essere d'accordo. Tutti i capigruppo erano d'accordo, tutti. Ci fu Martelli, vi ricordate, che in una nottata, per dare il segnale, scrisse tutta una serie di regimi restrittivi a centinaia di mafiosi. C'era un'Italia da un lato della società cosiddetta civile, anche se sembra strano dirlo, che era lì che tifava, che diceva sbattiamoli in carcere e confischiamogli tutto ciò che c'è da confiscare e diamole alla realtà sociale. Tutte le forze politiche erano d'accordo tranne una, ed era la Lega Nord, la Lega Nord che ci metteva un piede sopra alla storia di Turito, ci metteva un piede sopra, diceva il problema del sud e se lo deve risolvere il sud, a noi che ci importa? Anche quelle forze che a prima acchito, quando noi raccontiamo questa storia nelle scuole, lanciamo questa specie di sondaggio, indovinate qual era la forza politica che non voleva l'uso sociale e beni confiscati. Il nome più ridondante è quello ovviamente del partito di Mr. B. Ma non è così. La Lega che non vuole ancora oggi. Sono passati 16 anni, dal 1995, da quando quella legge ha cominciato piano piano a prendere piede. Oggi, come ieri, che non è cambiato nulla, il problema è un problema del sud. Il problema è un problema che riguarda alcune città del sud, non riguarda tutti i contesti del sud, e che se lo risolve il sud. E se poi andiamo a vedere, purtroppo, la lista dei caduti per mano mafiosa, non dei morti, perché si muore come un normale compimento di un ciclo dell'esistenza umana, ma si muore ammazzati dalla mafia. Se noi andiamo a vederla quella lista è piena zeppa di uomini del nord. E quando andiamo ancora a vederci meglio e scopriamo che ci sono cognomi come Miran Robatin o Anna Politoskaya o tantissimi nomi di congolesi, di abitanti del Togo, di africani che sono stati uccisi da sventagliate di mitra da parte dei uomini di Santo Canneschiamone in quel di Caserta. E questa lista è lunghissima, sono centinaia i non siciliani nella migliaia di vittime totali. Ci si accorge che il problema è un problema che riguarda tutti e che quindi le soluzioni si devono necessariamente declinare al plurale. E quindi ha ragione chi dice che se si cambia la Sicilia si cambia l'Italia. Diceva il buon Pirandello che noi siciliani la nostra più grande ambizione è sentirci diversi. Non ci basta essere migliori, non ci basta essere peggiori, ci basta essere diversi. E quindi i migliori dei peggiori, i peggiori dei migliori. Questa diversità, ma la vogliamo una volta per tutte declinare nelle migliori delle nostre esperienze? A me non stupisce che Turito Carnevale venga adottato come vittima di mafia per i progetti di educazione alla legalità di Asti, di Vicenza o di Brescia. Non mi stupisce, mi stupirebbe il contrario. A me non stupisce che si intitolano piazze a Bollanello, a Varese, alla memoria di Peppino Impastato. Mi stupirebbe il contrario. A me non stupisce che la memoria diventa fatto nazionale e che le vittime di Portella della Ginestra e che quel primo maggio di due anni fa l'ANPI nazionale, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ha fatto una cosa bellissima, assolutamente storica, memorabile, e si deve ripetere anche l'anno a seguire. Quest'anno abbiamo avuto spazio a Marsala, ma l'anno appresso dobbiamo ripetere con forza quel messaggio, tutte l'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia e di altro luogo comune. La lotta partigiana ha dato il sacrificio di 2000 partigiani che non hanno fatto lotta partigiana in questa nostra regione, propriamente detta lotta partigiana, ma che l'hanno fatta nella Carnia, come Placido Rizzotto. 2000 partigiani si sono sacrificati per costruire questo momento. Io sto parlando con un microfono in un'Italia, spero libera, anche perché c'è chi come Placido Rizzotto ha lottato per contribuire a questo messaggio. Ecco perché quella bandiera, in bianco e nero, sì, diceva Vito, la forza del bianco e nero, è vero, l'evocazione di quei momenti non mi può far non ricordare una frase importantissima di Mazzini: il più grande, il più importante diritto di un essere umano è il diritto all'esistenza, punto. A partire dall'esistenza, che non è semplicemente il vivere, che si può vivere, chiunque può vivere, ma esistere è qualcosa che è più profondo e che ci richiama il resistere. Alla stessa, una lettera in più, la resistenza. Resistenza che è un impegno quotidiano. Non si resiste oggi e domani no, non mi va, ricarico le pile. La resistenza è un esercizio quotidiano, faticosissimo, lento, come la memoria, come l'impegno della memoria. Non si può ricordare un giorno e il giorno appresso dire ricorderò tra un anno. No. Resistenza e memoria sono le due gambe sulle quali si basa la vita di un cittadino. A me hanno insegnato che prima che guardare ai miei diritti, importantissimi, decisivi, fondamentali, io devo guardare ai miei doveri. È il dovere della cittadinanza, è un dovere che si basa sulle gambe della resistenza, quindi dell'esistenza e della memoria. E non è retorica, e non è stare lì, ricordiamo le migliaia di vittime della mafia, le migliaia delle vittime del fascismo, del nazismo e delle brutture di questa nostra vita. Non è retorica. E i nostri insegnanti non sono soltanto dei sacerdoti, no? Dei sacerdoti laici che stanno lì a tentare in questa specie di liturgia a insegnare che 11 morti, primo maggio 47, e poi i 44 sindacalisti, e poi gli 11 per difetto giornalisti, è una guerra. Ditemi stato in al mondo che ha queste cifre, ditemelo, trovatemelo e sarò un po' più felice. O forse no, sarò ancora più triste. Non c'è stato al mondo che ha patito e che patisce questo problema. Dobbiamo essere felici del fatto però che, come in ogni buon sistema operativo, e mi rivolgo agli informatici, ma anche ai medici, lì dove c'è il virus c'è l'antivirus. L'antivirus che non nasce però dopo. L'antivirus che però non nasce dopo tantissimo tempo. Guai a dire che l'antimafia deve essere celebrata il 23 maggio 1992, a partire dal 23 maggio 1992, me ne assumo la responsabilità di quello che dico. Guai, guai. L'antimafia non nasce solo dopo la strage di Capaci, perché quelle persone che dicono che l'antimafia si organizza e nasce solo a partire dalle strage di Capaci sono le stesse persone che dicono in maniera purtroppo... secondo me non esaustiva e non fanno una giusta e sana memoria, dicono, per come ve lo dico, strage di Capaci in cui venne ucciso il dottor Giovanni Falcone e la sua scorta. In quello che dico, nelle mie parole, il dottor Giovanni Falcone e la sua scorta, c'è un tentativo, seppur inconscio, di dire dottor Giovanni Falcone e indistintamente una serie di uomini. No, so che è complicato e so che è difficile, ma bisognerebbe dire il più possibile, lì dove la nostra memoria, perché è un esercizio complicato, strage di Capaci in cui vennero uccisi Vito Schifani, Francesca Morbillo, e tantissimi, sono 2000 nomi, lo so che è complicato, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, lo so, è complicato, ma la vita di un magistrato non vale di più della vita di un uomo qualsiasi, di un cittadino che passava per caso, come la storia dei gemellini Asta, i trapanesi. Non vale di più, perché della stessa identica ignominia paga il peso la storia di Sciara, perché Turiddu Carnevale, in confronto a vittime eccellenti, tra virgolette eccellenti, per chi fa memoria in questo senso, vale di meno. E perché deve valere di meno? Perché? È difficile, perché io so chi è la prima vittima. Diciamo la prima, quella che diciamo lo Stato ha sancito come la ufficiale prima vittima della violenza mafiosa, 1893, Emanuele Notarbartolo. Da lì gli armi prefettizi partono, probabilmente si dovrebbe partire da qualche anno prima. Probabilmente, perché forse i fasci siciliani anche lì hanno fatto tanto e tantissimo, ma io non sono mai l'ultima, perché ogni anno ce n'è sempre una, ogni anno sempre un'altra decina. Sembra un racconto magico, sembra un racconto triste, sembra un racconto di chi purtroppo non vede nient'altro che morte, ma così è. Ecco perché nel nostro piccolo, perché siamo microscopici, siamo dei nanetti in confronto a ciò che si dovrebbe fare, tentiamo di intitolare tutte le nostre esperienze cooperative, le cooperative di Libera Terra, o meglio, stiamo imparando a dire che non sono cooperative di Libera Terra, perché vogliamo anche destrutturare questo concetto della proprietà, ma sono cooperative su Libera Terra, che è qualcos'altro, che probabilmente racconta un altro modo di intendere la terra, un modo diverso di intendere il fare imprese. Queste cooperative le intitoliamo a queste vittime. Il nostro agriturismo è dedicato a tutte le vittime di Portella della Ginestra, sono 11. Il maneggio è dedicato al figlio di un pentito, al figlio di un collaboratore di giustizia, che qualcuno sarebbe dire, siccome c'è una sorta di gene nella nostra doppia elica del DNA, è inequivocabilmente ed immancabilmente mafioso anche lui. Peppino Impastato era un mafioso per molti, no? Non un antimafioso, e lui era nato in una famiglia mafiosa. Parlo del piccolo di Matteo, sciolto nell'acido, per mano di quel maledetto che si chiama Brusca, che nemmeno davanti a un bambino, che l'ha tenuto in cattività per mesi, ha sfiorato l'anno, in giro per la Sicilia, nemmeno gli ha dato il diritto all'ultimo. Io mi ricordo quella bellissima presentazione di quel libro fatta alla libreria, al Broadway, in cui si raccontò l'ultimo momento di quel ragazzo a cui fu negato. Esattamente, a cui fu negato, lo ricordo perfettamente, a cui fu negato la possibilità di vedere il mare. Quel bambino bussava dalla porta, dalla spalliera della macchina in cui era stato, che la stavano usando per trasportarlo nel luogo dell'omicidio. Lo sentiva perché aveva affinato i sensi, dopo un anno di cattività era diventato, riusciva a sentire tutti gli odori, tutti i rumori. Ti prego, sento il mare, diceva alla cugina, corregge il video se dico qualcosa di impreciso, sento il mare, sento l'odore del gelsomino, ti prego, l'ultima volta, nemmeno l'ultimo desiderio gli fu concesso, che si dà anche ai peggiori dei criminali, nemmeno quelli. Piccoli per come siamo, tentiamo di unire la memoria con l'impegno. È un impegno che però si deve declinare in tante maniere. Le nostre cooperative fanno vino, fanno pasta, fanno prodotti alimentari. È anche un modo per dire a quelli che ci scherzano su, è l'antimafia che si mangia. Cioè, che l'antimafia si mangia, anche sì. È anche un modo per dare fastidio da questo punto di vista. Stiamo crescendo, sono delle esperienze in continua crescita. E vi saluto con questo aneddoto che secondo me dà il metro di questa Italia unita, questa Italia che deve essere unita a partire da questi contesti. Ho apprezzato molto la tua presenza a Lampedusa, l'ho apprezzata tantissimo, tua e dell'organizzazione, in quella Lampedusa che per molti non voleva accogliere, vedere la presenza della bandiera della pace e della CGL in un momento complicatissimo, a dire signori, la terra, la Sicilia è terra d'accoglienza e tale deve restare. È stato un bel messaggio di speranza, un segnale forte per questa terra. Ai senza nome, in quel cimitero. Il messaggio è questo: la nostra prossima cooperativa, una delle nostre prossime cooperative, sarà a San Sebastiano da Po, nel torinese. C'è una bellissima struttura confiscata all'Andrangheta, si chiama Cascina Caccia, l'abbiamo dedicata al procuratore Caccia, ucciso dall'Andrangheta, e lì produrremo il miele. Già lo stiamo producendo, facciamo dei piccoli biscotti, ma ancora ovviamente non ci sono i numeri per entrare nella grande distribuzione. Noi stiamo nella distribuzione Coop come via privilegiata. Appena arriveremo a quei numeri, e ce ne sono delle belle speranze, sarà un messaggio ulteriore per questa Italia, che si può unire, che si deve unire. Ci vuole impegno, è un dovere innanzitutto. Lo dobbiamo a quella bandiera, lo dobbiamo a Mazzini, è quella frase che ci rappresenta. E lo dico a Sciara, lo dobbiamo anche a Turiddu, per quello che possiamo nella semplicità toccare la terra, pensare che un tempo era rossa di sangue, ed era rossa di quel sangue mafioso, e oggi è forse colorata di un altro rosso, quel rosso che a noi ci piace tanto.